Bello poter ascoltare e vedere come Dio opera nelle maniere più imprevedibili, lì dove arriviamo ai limiti, dove umanamente non c'è una soluzione, vediamo che Dio ha sempre una risposta se solo lo lasciamo parlare. E prima di fare questa breve meditazione che riguarda due aspetti a mio avviso fondamentali nel nostro rapporto con gli altri. Uno riguarda la compassione, l'empatia, la simpatia, lo capiremo meglio, e l'altro riguarda la consolazione. Sono due parti fondamentali nell'essere umano, però volevo dirvi qualcosa che Dio ha detto a me, un poco parte questa cosa, e che voglio passarvela proprio brevemente, un pensiero. È come se Dio dicesse: se io sto facendo tacere le urla di dolore, di angoscia, di rabbia, di vendetta, di amarezza nella tua anima, è proprio perché tu possa ascoltarmi meglio, non perché possa riempire poi questo silenzio con tante altre cose. Io l'ho ricevuto per me, ma credo che vada bene per ognuno di noi, perché c'è un percorso in cui veniamo sottratti a queste urla di dolore, a questi rumori interni, che non sono quelli perché hai mangiato troppo gelato, proprio del colon un poco che si risente, ma Dio sta veramente operando perché siamo sottratti a questi rumori dell'anima, rumori negativi, perché si possa creare il silenzio nella nostra mente, ma è importante che possiamo sfruttare questo silenzio per ascoltare Lui. Perché tante volte nel silenzio noi poi andiamo a cercare rumori di vario genere e non c'è niente di male, dico, nell'occuparsi di tante cose, ma ricordatevi che il lavoro che Dio ha fatto in voi per creare il silenzio è proprio perché nel silenzio siamo in grado più di ascoltarlo, di riceverlo e di camminare con una guida più specifica dello Spirito Santo. Detto questo, volevo leggere il verso da cui partiremo, che riguarda la prima parte, cioè la capacità che noi sviluppiamo nel momento in cui viviamo la nostra fragilità, la nostra tentazione e, a differenza di Gesù, il nostro peccato. Ecco perché Gesù ha vissuto la tentazione in tutte le aree della sua vita con questo piccolo particolare, cioè di non peccare mai. Noi invece, diciamo, siamo un po' diversi. Però quale lezione c'è questa mattina, brevemente, da sottolineare nella mia vita, nella tua vita, prendendo spunto da questo verso che si trova in Ebrei, capitolo 4, verso 15. Mi sono prenotato degli occhiali perché ho visto che non ci vedo né a distanza né nessuna. Ogni tanto bisogna vederci anche fisicamente, non solo spiritualmente, no? Infatti, dice così la Scrittura, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Molto semplice questa riflessione, ovvero Gesù, detto in altre parole, può simpatizzare, verbo greco è sumpatesai, con noi nelle nostre debolezze, cioè compatire le nostre debolezze, avere compassione per le nostre debolezze, per i nostri errori, per le nostre tentazioni, perché è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Questo è importante, fratelli. Questa mattina è importante capire che noi, come Gesù, possiamo essere in grado di simpatizzare, di empatizzare con le debolezze degli altri, semplicemente se siamo diventati consapevoli delle nostre tentazioni, ma nel nostro caso non sono solo tentazioni, delle nostre cadute, dei nostri crolli, delle nostre crisi. Questo è qualcosa di fondamentale. Una persona che non va mai in crisi è una persona che non è capace di simpatizzare con gli altri, ma svilupperà semplicemente un giudizio, una critica, come a dire: a me queste cose non possono succedere mai. Io ero un tipo di questo genere, perché mi sentivo giusto, perché non facevo tante cose sbagliate, e quindi in questa mia autogiustizia ovviamente c'era un giudicare gli altri e sentirmi migliore. E nonostante avessi già questa tendenza fin da giovane a occuparmi dei problemi degli altri, in realtà sotto sotto avevo un giudizio, esprimevo una atteggiamento che non poteva veramente simpatizzare, cioè vivere, immedesimarsi profondamente. Perché? Perché io mi sentivo a posto, mi sentivo giusto, mi sentivo bravo, buono. Magari tutti fossero come me, Dio ce ne liberi. Quindi questa è una prima parte. È importante nella tua vita scoprire le tue fragilità, scoprire le tue tentazioni, scoprire quelle aree dove non solo sei tentato, ma sei tante volte in crisi e cadi e sbagli, proprio perché questo si possa tradurre in qualche cosa che non è solamente empatizzare. Perché l'empatia, l'abbiamo detto qualche volta, è questa abilità di percepire, di sentire direttamente le emozioni di un'altra persona, così come le sente lei, indipendentemente dal condividere la stessa visione. Cioè, tante volte noi sentiamo fortemente quello che l'altro sta vivendo, entriamo totalmente nei suoi panni, e questo ha a che fare con l'empatia. Ma il verbo usato, siumpateso, cioè è un verbo molto più forte. Perché? Perché implica come qualcosa che poi va verso il sostegno, la solidarietà delle difficoltà degli altri. Facciamo l'esempio di Gesù. Quando Gesù realmente incontrava qualcuno che era quello che era diventato per tante cause di vario genere, non soltanto piangeva, sentiva questo sentimento fortissimo di amore, si immedesimava immaginando tutto il dolore, ma da Gesù veniva fuori anche qualche cosa che poteva sopperire al fallimento, che poteva dare un'alternativa. Quindi è importante capire che questa azione dello Spirito, che ci fa vedere le nostre fragilità e ci rende capaci di sentire il dolore degli altri, non è semplicemente per sentire e basta, come magari potremmo sentire, e ogni giorno se apriamo la televisione ci sono tante cose che, se ci pensiamo un attimo veramente, dico: mamma mia, se per un attimo ci immedesimiamo in quello che possono avere vissuto certe persone, in quelle che possono essere state prese veramente dalla dimensione dell'integralismo, dell'Islam per ora che sta attaccando fortemente, oppure dalla pazzia, sembra che l'ultima strage non sia frutto di mentalità islamica, ma semplicemente di mentalità distorta. Certamente c'è una partecipazione, un dolore, un sentimento che ci viene dentro e ci fa immedesimare, se chiaramente siamo aperti a questo, o se immaginiamo che cosa può avvenire in quelle persone. E così come chiaramente quando vediamo una persona avere un lutto, se noi lo abbiamo avuto, possiamo capirla molto meglio. Tutto quello che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle ci rende capaci di entrare nella pelle degli altri. Questo è chiaro. Ma la cosa meravigliosa è che la compassione non è intanto un sentimento di pena che va dall'alto in basso. Non è qualche cosa che ha a che fare solamente con la pietà, ci fanno pena, questa è un'altra parola che spesso si usa, mi fa pena, ma è qualche cosa che mette in moto l'amore, mette in moto questo amore incondizionato che ci dovrebbe portare a fare qualcosa per diminuire la sofferenza dell'altro. Questo realmente è quello che è il sentimento di Cristo, e questi sono i nostri sentimenti nella espressione della empatia e ancor di più nella simpatia. Perché la simpatia, come dicevo, il verbo greco parla di simpatizzare, anche in un'altra espressione, se notate questo verbo in Ebrei 10:32, dice così lo scrittore alla lettera agli Ebrei: ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lunga lotta e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste, ancora è usato questo verbo, con i carcerati, eccetera eccetera. Ci interessa questa dimensione. Simpatizzare non è qualcosa semplicemente che risuona emotivamente, ma è qualcosa di più di una semplice empatia. Cioè, cosa voglio dire? Noi possiamo avere empatia, ma non simpatia. Forse ve lo spiego meglio così lo capite. Cioè, possiamo sentire i sentimenti degli altri, dell'altra persona, ma non avere nessuna intenzione di alleviare le sue sofferenze. Anzi, tante volte, proprio nella dinamica che viviamo di fronte a un televisore che ci fa vedere le scene così, i film, ci commuoviamo, ci sentiamo presi così, ma questo non ci spinge necessariamente ad essere persone che cercano di dare una risposta alla visione di quei bambini malnutriti che magari la televisione ci propone, o quella situazione drammatica di cui siamo spettatori, mentre la simpatia va oltre. E quello che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole sottolineare è che sicuramente è già un grande passo avanti essere capaci di empatizzare, cioè di sentire la sofferenza degli altri, e questo può avvenire specialmente se in quelle sofferenze ci siamo passati anche noi. Ma ancora di più la scrittura parla di simpatizzare, quindi non solo di essere vicino teoricamente, ma di attivarci. Perché così come quando abbiamo sofferto noi, forse ci sarebbe stato molto di incoraggiamento, di sicurezza, di conforto, avere qualcuno che ci sosteneva, ci incoraggiava, così nel momento in cui vediamo questa cosa negli altri, possiamo anche noi assumere questo sentimento. Quindi si può avere paradossalmente anche simpatia senza empatia, cioè quando sappiamo che qualcuno sta male e sentiamo la voglia di aiutarlo, ma non proviamo magari in maniera diretta e forte quello che lui sta vivendo. Quindi anche questa è una cosa importante. Non è che per provare, cioè per aiutare una persona dobbiamo per forza provare quello che sta vivendo. L'ideale è provare e poi attivarsi, ma potremmo anche non provare, ma sapere che quella persona ha bisogno del nostro supporto e quindi intervenire. Chiaramente la accoppiata vincente è quando abbiamo empatia e simpatia, cioè quando sentiamo il dolore degli altri, sentiamo le pene degli altri, sentiamo i bisogni degli altri e nello stesso tempo sentiamo che il cuore di Cristo ci spinge a alleviare le sofferenze degli altri. E in questo alleviare le sofferenze degli altri abbiamo la potenza meravigliosa del consolatore, cioè di portare un refrigerio così come noi lo abbiamo sperimentato. E voglio leggere il secondo verso per avviarmi alla conclusione di questa breve riflessione. In Seconda Corinzi capitolo 1 verso 3 dice così: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Questa parola forse così può non significare niente, ma sconforto, pericolo, sgomento, difficoltà economica, difficoltà di tensioni, conflitti. Affinché, e questo è bellissimo, cioè Dio ci consola non solo perché ci ama, non solo perché è sensibile al nostro dolore, per questo lo stesso Spirito Santo, allos paracletos, un consolatore dello stesso mio tipo, lo Spirito Santo ha tra le sue funzioni grandissime questo di consolatore, ma non solo per vederci stare bene. Questa è un'ottica che come cristiani spesso realmente manchiamo, cioè ci becchiamo la benedizione, ci becchiamo la consolazione, ci becchiamo veramente l'esortazione, l'incoraggiamento che lo Spirito Santo ci vuole dare direttamente, ma attenzione, se leggiamo la scrittura con occhi attenti vediamo che Dio si serve anche degli uomini per sostenere, incoraggiare, consolare, ma poi non comprendiamo che c'è una finalità, c'è grazia e apostolato in tutto il messaggio di Cristo. Infatti ancora qui non dice benedetto sia il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni afflizione affinché possiamo vivere tranquillamente, affinché possiamo starcene benissimo, beati sul monte della trasfigurazione, affinché non abbiamo più nessun problema. No, affinché mediante la consolazione con la quale siamo da Dio stesso consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Ancora una volta, la prima parte diceva bisogna essere tentati e coscienti delle proprie fragilità per capire i bisogni degli altri. Ma bisogna, questa seconda parte dice, essere consolati da Dio per poter essere veicolo di consolazione per gli altri, perché se tu sei una persona inconsolabile, nel senso che stai a prendertela per le cose che stai vivendo e non c'è nessuno, manco Dio, che ti può dire tranquillo, rilassati, trova vittoria. Ecco perché la consolazione, fratelli, non è semplicemente che le cose poi vadano come noi abbiamo desiderato. Questa sarebbe la consolazione nel massimo della sua manifestazione. Ma la consolazione che è qualunque cosa ci succede sarà una vittoria in ogni caso, che tutto coopera al bene, che Dio regna. Abbiamo cantato questa mattina all'inizio della lode che Dio è re. La consolazione più forte è sapere che noi non stiamo vivendo semplicemente per questa vita, ma stiamo andando verso l'eternità, e certe situazioni le vedremo risolte nell'eternità, ma intanto se dobbiamo aspettare l'eternità per essere consolati, saremo inconsolabili. E tante volte l'inconsolabilità comprende questa difficoltà ad accettare l'altro con i suoi limiti. No, non è possibile, non lo posso soffrire, non lo posso. Leggevo una cosa graziosa sui limiti dell'umano in questo. La persona va dallo psicologo, piena di risentimento, di angoscia, di rabbia. Lo psicologo gli dice: scriva una lettera alla persona con la quale sente tutta questa rabbia, questo dolore, questo risentimento, e poi bruci la lettera. E la persona e bruci, e la bruci. Spesso si usano queste tecniche. Scriva tutto quello, non so se l'avete provato mai. Scrivete tutto l'odio, tutta la rabbia, tutto il risentimento che avete per una persona e poi lo bruciate. Quella persona dice sì, ok, e poi della lettera cosa ne devo fare? Cioè, era molto più proclive a bruciare la persona. E così tante volte siamo noi. Si chiede scrivere, vorremmo eliminare direttamente il problema. Ma ritornando e concludendo, Livio, mi fai un... Essere consolati, non diventare inconsolabili, scoprire il Dio della misericordia e di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni, in tutte. Non ci sono alcune in cui possiamo essere consolati e altre in cui rimarremo inconsolabili. Sapete, tante volte le cose in cui siamo inconsolabili sono quelle che non cambiano intorno a noi, o forse anche in noi, e siamo sempre arrabbiati. E ci vuole qualcuno che ci ricordi, come ha detto il caro fratello questa mattina, tu vali, a prescindere da quanto riuscirai a esprimere questo valore, tu vali perché io ti ho dato valore. E questo già dovrebbe essere una consolazione. Certo, non è il premio di consolazione di chi arriva sempre ultimo nella scala etico-morale, cioè arriva sempre a fare le cavolate, a fare. Ma poi nella consolazione di Dio c'è anche una capacità di cambiare. E questo è meraviglioso, nell'amore di Dio non c'è semplicemente immedesimarsi in noi e dire lo so che sarai sempre una cosa inutile anche se io ti ho dato un sacco di valore, ma farai sempre un sacco di cavolate. No, ma c'è anche l'energia che ci rende capaci di fallire sempre di meno, che ci dà quello slancio per poter evitare di cadere sempre negli stessi errori. Benedetto sia il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra situazione di afflizione. Dio, lo Spirito Santo, il Consolatore, sta facendo questo lavoro nella mia vita, nella tua vita. Tante volte abbiamo il dolore, la delusione di scoprire persone diversamente da come le abbiamo immaginate. Tante volte viviamo noi della fantasia che ci siamo fatti di quella persona, tra moglie e marito è classico. Noi ci facciamo delle immagini bellissime e poi a un certo punto spunta un'altra immagine e dice mamma mia, ma è la stessa persona. Cioè, dobbiamo sostituire all'immagine di chi avremmo voluto accanto, che in qualche modo il desiderio era così forte che non ci faceva vedere chi avevamo accanto, ma ci faceva vedere chi avremmo voluto. Mi ricordo una volta c'è stata una parola da parte della sorella Aurora, riguardo a questo, nei rapporti che avevamo noi con l'inizio del ministero dell'ora Parola della Grazia. Cinque coppie, cinque famiglie ben assortite, ben diverse, e poi uno scontro, non totale, ma si sono dissociate. E in questa parola c'era questa immagine che in questo momento sto citando. Voi vedete ancora attraverso dei filtri umani. Voi vedete nell'altro quello che avreste voluto vedere, ma non vedete l'altro. E una riconciliazione vera può avvenire solamente se guardiamo l'altro così com'è e lo amiamo a prescindere. Questa è la vittoria. Affinché, conclude Paolo e concludo anch'io questa mattina, ci alziamo in piedi, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati. Che bello, che bella la consolazione di Dio, che bello lo Spirito Santo che viene e guarisce le nostre ferite emozionali, i nostri traumi, i nostri ricordi, il nostro rigetto, la nostra paura di vivere. Lo Spirito Santo la guarisce e ci consola anche nelle difficoltà, nelle afflizioni, affinché possiamo consolare, confortare, incoraggiare, esortare, essere difensori, intercessori, esortatori. Ci sono tante dimensioni in questo discorso della consolazione. È la natura dello Spirito. Lo Spirito ci consola perché noi possiamo essere in grado di non dire alle persone: mi dispiace, sei finito, non c'è speranza, mi dispiace, ormai la vita è zitta. Ma perché possiamo essere veicolo. Se tu sei una persona consolata da Dio, diventerai strumento di consolazione. Se tu sei una persona inconsolabile, non consolata, diventerai strumento di malessere, anche se non vuoi. Per tanti anni sono stato veicolo di malessere, di dolore, di risentimento, di amarezza. Ma voglio essere ora strumento di consolazione. E per farlo ho bisogno che Dio mi consoli. O meglio, ho bisogno che io accetti, riceva, goda della consolazione di Dio. Amen. Preghiamo un attimo insieme. Signore, ti dobbiamo confessare che tante volte di fronte a queste due parti della tua parola o abbiamo assunto il ruolo di giudici, in qualche modo ridendo per la difficoltà degli altri nel superare certi esami, ma forse noi non li avevamo neanche passati quegli esami. E quando li abbiamo passati, quando abbiamo scoperto la nostra fragilità, e allora abbiamo veramente cambiato il nostro atteggiamento nei confronti degli altri. E tante volte ancora siamo rimasti inconsolabili nel fatto di non vedere realizzati nei nostri tempi, o non realizzati in generale, tutti i progetti che avevamo immaginato, e lì lo sconforto, la crisi hanno preso piede nella nostra vita. Ma grazie perché tu sei il Dio misericordioso e padre di ogni consolazione, e tu direttamente e servendoti anche degli altri, di altre persone, ci hai consolato e ci stai consolando affinché possiamo diventare canali di questa consolazione vera, di questa speranza vera per tutti quelli che sono nel dolore, nell'afflizione. Possiamo sviluppare solidarietà, non soltanto empatia, ma simpatia, qualcosa che ci porti ad alleviare le sofferenze del nostro prossimo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Amen. Thank you.